Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway, traduzione di Ettore Capriolo.
Scesi a passeggiare e feci il giro dei portici intorno alla piazza. Pioveva ancora. Guardai se la banda era ancora a Lirugna e, non avendoli trovati, continuai il giro della piazza e tornai in albergo. Stavano cenando nella sala da pranzo del pian terreno. Erano tutti molto più avanti di me, sarebbe stato quindi inutile cercare di mettermi in pari. Bill stava offrendo lucidature di scarpe a Mike. I lustrascarpe aprivano la porta e ognuno, chiamato da Bill, si metteva al lavoro su Mike. «È l'undicesima volta che mi lucidano le scarpe», disse Mike. «Ehi, ma Bill è proprio scemo!» I lustrascarpe avevano evidentemente sparso la voce. Ne entrò un altro. «Limpia Bottas?» disse a Bill. «No», disse Bill. «Per questo signor». Il lustrascarpe si inginocchiò accanto a quello che era già al lavoro e cominciò a dedicarsi alla scarpa libera di Mike, che pure brillava sotto la luce elettrica. «Bill è un grande spiritoso», disse Mike. Io stavo bevendo vino rosso ed ero talmente indietro rispetto a loro che tutte quelle lucidature di scarpe mi mettevano un po' a disagio. Al tavolo accanto sedeva Pedro Romero. Si alzò quando gli feci un cenno di saluto e mi invitò a unirmi a lui per farmi conoscere un amico. Il suo tavolo era vicinissimo al nostro, quasi si toccavano. Mi presentò l'amico, un critico di corride madrileno, un ometto dal viso tirato. Dissi a Romero quanto mi piaceva il suo lavoro e lui ne fu molto contento. Parlavamo spagnolo e il critico sapeva un po' di francese. Allungai una mano verso il nostro tavolo per prendere la mia bottiglia di vino, ma il critico mi fermò il braccio. Romero rise. «Beva qui», disse in inglese. Si vergognava molto del suo inglese, ma in realtà ne era molto soddisfatto. E mentre parlavamo pronunciò parole di cui non era sicuro e mi domandò cosa volessero dire. Era ansioso di conoscere l'esatto equivalente in inglese di corrida de toros. Diffidava di bullfight. Gli spiegai che bullfight era in spagnolo la lidia di un toro. Il termine spagnolo corrida significava in inglese corsa dei tori. La traduzione francese è course de taureaux. Questo fu il contributo del critico. Non esiste una parola spagnola per tradurre bullfight. Pedro Romero disse che aveva imparato un po' d'inglese a Gibilterra. Era nato a Ronda, che non è molto più su di Gibilterra. Aveva cominciato a toreare a Malaga, nella scuola locale per toreri. Lo faceva soltanto da 3 anni. Il critico di corride lo prese un po' in giro per le numerose espressioni malaghegnas di cui faceva uso. Aveva 19 anni, disse. Suo fratello maggiore era con lui come banderigliero, ma non alloggiava in questo albergo, alloggiava in un albergo più piccolo con gli altri collaboratori di Romero. Mi domandò quante volte lo avessi visto nell'arena. Gli dissi soltanto 3. In realtà erano state soltanto 2, ma una volta fatto lo sbaglio, non avevo voglia di rettificare. «Dove m'ha visto?» «L'altra volta, a Madrid?» «Sì», mentii. Avevo letto i resoconti delle sue 2 esibizioni madrilene sui giornali di corrida e quindi ero a posto. «Il primo o il secondo giorno?» «Il primo. Ero pessimo», disse. «Il secondo giorno ero meglio. Ricordi?» si rivolse al critico. Non era per niente imbarazzato. Parlava del proprio lavoro come di una cosa totalmente separata da sé. Non c'erano in lui né boria né millanteria. «Sono molto contento che le piaccia il mio lavoro», disse. «Ma non lo ha ancora visto. Domani, se avrò un buon toro, proverò a farglielo vedere». Dicendo questo sorrise, temendo che il critico di corride o io pensassimo che fosse una spacconata. «Sono impaziente di vederlo», disse il critico. «Sarei felice di convincermi». «Non gli piace molto il mio lavoro», disse Romero rivolgendosi a me. Parlava sul serio. Il critico spiegò che gli piaceva moltissimo, ma che sinora era stato incompleto. «Aspetta domani, se me ne capita uno buono». «Ha visto i tori di domani?» mi domandò il critico. «Sì, li ho visti scaricare». Pedro Romero si sporse in avanti. «Cosa ne ha pensato?» «Molto belli», dissi. «Circa 26 arrobas, corna cortissime. Lei non li ha visti?» «Oh, sì», disse Romero. «Non credo che pesino 26 arrobas», disse il critico. «No», disse Romero. «Hanno banane al posto delle corna», disse il critico. «Le chiami banane?» domandò Romero. Si rivolse a me e sorrise. «Lei le chiamerebbe banane?» «No», dissi. «Sono sicuramente corna». «Sono corte», disse Pedro Romero. «Cortissime, ma non sono banane». «Ehi, Jake!» gridò Brad dal tavolo accanto. «Ci hai abbandonati!» «Solo temporaneamente», dissi. «Stiamo parlando di tori».
«Ti dai troppe arie!»
«Digli che i tori non hanno le palle!» urlò Mike. Era ubriaco. Romero mi guardò con aria interrogativa.
«Ubriaco», dissi.
«Borraccio, muy borraccio!»
«Potresti anche presentarci i tuoi amici?» disse Brad.
Non aveva mai smesso di guardare Pedro Romero. Li invitai a prendere il caffè con noi. Si alzarono entrambi. Il viso di Romero era molto bruno, aveva modi assai garbati. Li presentai a tutti, e poi fecero per sedersi, ma non essendoci abbastanza spazio, ci trasferimo tutti per il caffè alla grande tavola contro la parete. Mike ordinò una bottiglia di Fundador e bicchieri per tutti. Si fecero molti discorsi da ubriachi.
«Digli che secondo me scrivere è una cosa schifosa», disse Bill.
«Su, diglielo! Digli che mi vergogno di essere uno scrittore!»
Pedro Romero, seduto vicino a Brett, la stava ascoltando.
«Su, diglielo!» disse Bill.
Romero alzò il capo sorridendo. «Quel signore, dissi, è uno scrittore». Romero ne fu molto impressionato.
Anche quest'altro, dissi, indicando Con.
Assomiglia a Villalta, disse Romero guardando Bill. Non assomiglia a Villalta, Rafael?
Non mi sembra, disse il critico.
Ma sì, disse Romero in spagnolo, assomiglia molto a Villalta. E l'ubriaco che cosa fa?
Niente.
È per questo che beve?
No. Aspetta di sposare questa signora.
Digli che i tori non hanno le palle,
gridò Mike, completamente sbronzo, dall'altro capo della tavola.
Che cosa dice?
È ubriaco.
Jake, gridò Mike, digli che i tori non hanno le palle.
Ha capito? Dissi.
Sì.
Ero sicuro che non avesse capito e quindi andava tutto bene.
Digli che Brett vuol vederlo quando si infila i pantaloni verdi.
Pipe down, Mike.
Digli che Brett muore dalla voglia di sapere come fa a entrare in quei pantaloni.
Pipe down. Nel frattempo Romero giocherellava col suo bicchiere e chiacchierava con Brett. Brett parlava in francese e lui in spagnolo e un po' in inglese. E rideva. Brett stava riempiendo il bicchiere.
Digli che Brett vuol farselo.
Oh, Mike, pipe down, per l'amor di Dio. Romero alzò il capo sorridendo.
Pipe down. Questo lo so, disse.
Proprio in quel momento entrò Montoya. Stava già per sorridermi quando vide Pedro Romero che con un grande bicchiere di cognac in mano sedeva ridendo tra me e una donna con le spalle nude a un tavolo pieno di ubriachi. Non mi fece neanche un cenno di saluto. Montoya uscì dalla sala. Mike, in piedi, propose un brindisi.
«Beviamo tutti a...» cominciò.
«Pedro Romero!» dissi io. Tutti si alzarono. Romero prese la cosa molto sul serio e toccammo i bicchieri e bevemmo. Con me che cercavo di fare in fretta perché Mike stava tentando di spiegare che non era assolutamente a questo che intendeva brindare. Ma andò tutto bene. E Pedro Romero strinse la mano a tutti e se ne andò con il critico.
«Dio, che bel ragazzo!» disse Brett. «E quanto mi piacerebbe vederlo entrare in quei vestiti! Deve aver bisogno di un calzascarpe!»
«Stavo giusto per dirglielo!» cominciò Mike. E Jay continuava a interrompermi.
«Perché mi interrompevi?
Pensi forse di parlare spagnolo meglio di me?»
«Oh, taci, Mike! Nessuno ti ha interrotto!»
«No, vorrei mettere le cose in chiaro!»
Cessò di rivolgersi a me.
«Tu pensi di contare qualcosa, Con?
Pensi di avere i requisiti per stare qui con noi? Con gente che ha voglia di divertirsi? Per Dio, Con! Non essere così chiassoso!»
«Oh, piantala, Mike!» disse Con.
«Pensi che Brett ti voglia qui? Pensi di dare un contributo al gruppo? Perché non dici qualcosa?»
«Ho già detto l'altra sera tutto quello che avevo da dire, Mike.
Io non sono letterato come voi.»
Mike si alzò barcollando e si appoggiò alla tavola.
«Non sono intelligente, ma so quando non mi si vuole. Perché tu non capisci quando non ti si vuole, Con? Vattene, vattene per l'amor di Dio. Porta via quella triste faccia d'ebreo.
Non pensate che ho ragione?»
Ci guardò.
«Certo», dissi, «andiamo tutti a Lirugna.»
«No! Non pensate che ho ragione?
Io amo questa donna.»
«Oh, non ricominciare, falla finita, Michael», disse Brett.
«Non pensi che ho ragione, Jake?»
Con era rimasto seduto a tavola. Il suo viso aveva quel colore giallognolo che assume quando lo insultano, ma sembrava in certo qual modo che si stesse divertendo. Per l'aspetto infantilmente e inebriantemente eroico della cosa, per la sua relazione con una signora titolata.
«Jake!»
disse Mike. Stava quasi piangendo.
«Tu sai che ho ragione! Senti, tu!»
si rivolse a Con.
«Vattene! Vattene subito!»
«Ma io non me ne vado, Mike!» disse Con.
«Allora ti obbligherò io!»
Mike s'avviò verso di lui, girando intorno alla tavola. Con si alzò e si tolse gli occhiali. Rimase così, in attesa, con il viso giallognolo, le mani abbassate, aspettando con fierezza e fermezza l'attacco, pronto a dar battaglia per l'amata.
«Afferrai Mike!»
«Andiamo al caffè», dissi.
«Non puoi picchiarlo qui, in albergo.»
«Giusto», disse Mike. «Buona idea!» Thank you.
ci avviammo. Voltandomi indietro, vidi Mikey inciampare sui gradini e Con rimettersi gli occhiali. Bill sedeva a tavola, versandosi un altro bicchiere di Fundador. Brett sedeva guardando fisso nel vuoto. Fuori, in piazza, aveva smesso di piovere e la luna cercava di aprirsi un varco tra le nuvole. Soffiava il vento. Stava suonando la banda militare e la folla si era ammassata dall'altra parte della piazza, dove lo specialista in fuochi artificiali e suo figlio cercavano di far salire dei palloncini illuminati. Qualcuno cominciava ad alzarsi, a strattoni, di sbieco, e finiva squarciato dal vento o perché spinto contro le case. Altri cadevano tra la folla. Divampava il magnesio e i fuochi d'artificio esplodevano e si rincorrevano tra la gente. In piazza non c'era più nessuno che ballasse. La ghiaia era troppo bagnata. Brett uscì con Bill e venne a raggiungerci. Restammo in mezzo alla gente a guardare Don Manuel Orchito, il re dei fuochi artificiali, che stando su una piccola piattaforma lanciava in aria con cura i suoi palloncini servendosi di bastoni, in piedi sopra le teste della folla per lanciarli nel vento. Ma il vento li buttava giù tutti e il viso di Don Manuel Orchito era madido di sudore nella luce dei suoi complicati mortaretti che cadevano tra la gente e la caricavano e la rincorrevano scoppiettando e crepitando tra le gambe degli astanti. La folla lanciava un urlo ogni volta che una nuova luminosa bolla di carta sbandava, prendeva fuoco e cadeva. «Stanno prendendo in giro Don Manuel», disse Bill. «Come sai che è Don Manuel?» disse Brett. «C'è il suo nome sul programma, Don Manuel Orchito, il pirotecnico de esta ciudad». «Globos illuminados», disse Mike. «Un mucchio di globos illuminados», così diceva il giornale. Il vento soffiava via la musica della banda. «Ehi, vorrei che uno ce la facesse ad alzarsi», disse Brett. «Quel Don Manuel è furibondo». «Probabilmente ha lavorato per settimane a prepararli, in modo che esplodessero formando la scritta «Viva San Fermín», disse Bill. «Globos illuminados», disse Mike. «Una caterva di maledetti globos illuminados». «Andiamo», disse Brett. «Non possiamo restare qui». «Sua signoria vuol bere qualcosa», disse Mike. «Tu capisci sempre tutto», disse Brett. Dentro, il caffè era affollato e molto rumoroso. Nessuno notò il nostro ingresso. Non riuscimmo a trovare un tavolo. C'era molto baccano. «Andiamocene da qui», disse Bill. Fuori, sotto i portici, era in corso il paseo. Ai tavoli erano disseminati inglesi e americani in abiti sportivi appena arrivati da Biarritz. C'erano donne che guardavano i passanti con l'occhialino. A un certo punto avevamo fatto conoscenza con un'amica di Bill che veniva da Biarritz. Alloggiava al Grand Hotel con un'altra ragazza, ma l'altra ragazza aveva mal di testa ed era andata a letto. «Ecco la taverna», disse Mike. Era il Bar Milano, un localetto turbolento dove si poteva anche mangiare e dove si ballava nel retro. Ci sedemmo tutti a un tavolo e ordinammo una bottiglia di Fundador. Il bar non era pieno. Non stava succedendo nulla. «Che razza di locale!» disse Bill. «È troppo presto. Prendiamo la bottiglia e torniamoci più tardi», disse Bill. «Non ho voglia di starmene qui seduto in una notte come questa». «Andiamo a dare un'occhiata agli inglesi», disse Mike. «Mi piace dare un'occhiata agli inglesi». «Sono tremendi», disse Bill. «Da dove vengono?» «Vengono da Biarritz», disse Mike. «Sono qui per assistere all'ultimo giorno di questa bizzarra fiesta spagnola». «Li festeggerò io allora», disse Bill. «Sei una ragazza straordinariamente bella», disse Mike all'amica di Bill. «Quando sei arrivata?» «Smettila, Michael». «Ehi, ma davvero è una bella ragazza. Dove ero io? Dove ho guardato in tutto questo tempo? Sei una cosa bellissima. Ci siamo già conosciuti? Vieni con me e con Bill. Andiamo a festeggiare gli inglesi». «Li festeggerò io», disse Bill. «Cosa diavolo ci fanno alla fiesta?» «Andiamo», disse Mike. «Noi tre soli. Festeggeremo i maledetti inglesi. Non sarai inglese anche tu, spero. Io sono scozzese. Odio gli inglesi. E vado a festeggiarli. Andiamo, Bill». Rivedemmo attraverso la vetrina avviarsi in direzione del caffè. Si tenevano tutti e tre sotto braccio. Razzi si levarono nella piazza. Thank you.
Io resterò qui, disse Brett.
E io starò con te, disse Con.
Oh no, disse Brett, per l'amor di Dio, vattene da qualche altra parte. Non lo capisci che Jake e io dobbiamo parlare?
Non l'avevo capito, disse Con. Pensavo di restare qui perché mi sentivo un po' brillo.
Ti pare una buona ragione per restare con qualcuno? Se sei sbronzo, va a letto. Va subito a letto.
Sono stata abbastanza villana con lui? Domandò Brett. Con se n'era andato.
Dio mio, sono così stufa di lui.
Non dà certo un gran contributo all'allegria delle serate.
Mi deprime talmente.
Si è comportato molto male.
Maledettamente male. E aveva la possibilità di comportarsi bene.
Probabilmente starà aspettando fuori dalla porta.
Sì, è probabile. Io lo so come si sente. Non riesce a credere che non significava nulla.
Lo so.
Nessun altro si sarebbe comportato tanto male. Oh, sono così stufa di tutto. E Michael, carino anche Michael, eh?
È stato molto duro per Mike.
Sì, ma non per questo doveva comportarsi come un porco.
Tutti si comportano male, dissi. Basta dargli un'occasione.
Tu non ti comporteresti male.
Brett mi guardò. Io sarei ridicolo come Con, dissi.
Tesoro, non parliamo più di queste stupidaggini.
D'accordo. Parliamo di quello che vuoi tu.
Non fare il permaloso. Sei la sola persona che io abbia e stasera mi sento orribile.
Hai Mike?
Già, Mike, simpatico, eh?
Beh, dissi, è stato molto duro per Mike avere Con attorno e vederlo con te.
Credi che non lo sappia, tesoro?
Ti prego, non farmi sentire peggiore di come mi sento. Brett era nervosa come mai l'avevo vista. Continuava a distogliere gli occhi da me e a fissare la parete. Vuoi fare una passeggiata?
Sì, andiamo.
Tappai la bottiglia di Fundador e la diedi al barista.
Beviamone ancora, disse Brett. Ho i nervi a pezzi.
Bevemmo ancora un bicchiere di quel gradevole brandy amontillado.
Andiamo,
disse Brett. Uscendo, vedemmo Con allontanarsi sotto il portico.
Era davvero lì, disse Brett.
Non sa stare lontano da te.
Poveraccio.
Non mi fa pena.
Lo odio. Anch'io lo odio.
Rabbrividì.
Odio il suo maledetto soffrire.
Scendemmo sotto braccio la strada laterale, allontanandoci dalla folla e dalle luci della piazza. La strada era buia e bagnata, e la percorremmo sino alle fortificazioni al limite della città. Passammo davanti a osterie dalle cui porte usciva luce sulla strada nera e bagnata, nonché esplosioni improvvise di musica.
Vuoi entrare? No.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.